Questa è la puntata di martedì 30 agosto 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, così vedrete la differenza con la stampa di sistema, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui dovrete anche perdonare le sue non poche defaillance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parvel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. A questo proposito, giova ripetere ogni tanto che quando vedete i giornali e i telegiornali fatti da schifo, no? Della stampa ufficiale di sistema, no? Non dovete prendervela quei giornalisti, perché loro le cose le farebbero volentieri bene, quasi tutti, a parte un po' di lecchini che ci sono un po' dappertutto, no? E di privilegiati e di figli del sistema. La maggior parte farebbe bene il suo lavoro, ma glielo impediscono. I padroni politici in genere, più che quelli finanziari delle testate, glielo impediscono. Poi, oltre a quelle cose, oltre a quel genere di argomenti, ci sono anche le cose che sappiamo solo noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini, e anche le notizie che noi creiamo facendo cose, non inventandole come fanno tanti altri. In ogni caso, quegli argomenti scomodi non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale, perché insiste a simulare illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro, dimenticandosi che sono anche le risorse di altri stati che hanno diritti sul nostro porto franco internazionale e che oggi lo vedrebbero volentieri sviluppato come si deve in funzione del libero commercio, così come vedrebbero volentieri lo sviluppo di Trieste, del territorio libero di Trieste, come centro finanziario internazionale, che qui, in questa posizione, che rispetto alla penisola italiana è di marginalità assoluta, ma rispetto all'Europa centro-meridionale e baricentrica addirittura sul Mediterraneo, ecco, la vedrebbero molto, molto volentieri. E passiamo alle nostre cronache e commenti. Vi abbiamo tenuto in curiosità per qualche settimana sulle grosse novità che stanno arrivando e adesso finalmente possiamo anche dirvi quali sono le novità, dandovi in anteprima l'annuncio stampa che sta partendo. Venerdì 2 settembre, mentre stiamo parlando è martedì, 30, quindi fra tre giorni, in pratica la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste terrà una conferenza stampa a Trieste nella sede del Movimento Trieste Libera, nella sala di rappresentanza. Terrà una conferenza stampa sullo status dell'amministrazione provvisoria italiana del Free Territory and International Free Port of Trieste, cioè del territorio libero e del porto franco internazionale di Trieste. Quali sono le novità? Le novità sono che la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste ha notificato circa 10 giorni fa già al governo italiano amministratore e al Presidente della Repubblica Italiana, come garante degli obblighi internazionali dell'Italia, una richiesta ufficiale di verifica dell'amministrazione civile provvisoria dell'attuale territorio libero di Trieste, che è affidata fiduciariamente al governo italiano su mandato internazionale. La richiesta di verifica è determinata dal fatto che gli organi amministrativi, giudiziari e fiscali incaricati dal governo italiano di applicare il regime di amministrazione fiduciaria agiscono invece come se il territorio libero di supporto franco internazionale appartenessero allo Stato italiano e si giustificano con 2 recenti sentenze amministrative locali. Cioè, quando gli chiedete dov'è il titolo di sovranità, loro, siccome non ce l'hanno, tirano fuori queste 2 sentenze del TAR del 2013. La rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste sta anche notificando in questi giorni a quegli organi locali di amministrazione, amministrativi, giudiziari e fiscali, delle contestazioni dirette che sono fondate su un'expertise giuridica di 40 pagine in inglese e in italiano, che evidenzia come le 2 sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia, tanto lodate e magnificate da costoro, sono la numero 400 e la numero 500 2013, che venivano addirittura lodate dalle frattaglie pseudo-indipendentiste che ancora circolano, no? Ecco, l'expertise giuridica di 40 pagine in inglese e italiano evidenzia come queste 2 sentenze siano in realtà costruite su falsificazioni scandalose e sistematiche dei contenuti dei trattati e delle norme del diritto internazionale e del diritto italiano, inclusa la Costituzione italiana. In pratica l'expertise giuridica di 40 pagine in inglese e italiano è l'autopsia delle 2 sentenze e con ciò l'autopsia di tutti i provvedimenti, di tutte le sentenze, di tutte le imposizioni fiscali che sono state giustificate con le falsificazioni contenute in quelle 2 sentenze scandalose. Se ne erano tanto vantati e adesso invece quelle 2 sentenze diventano la pietra al collo che li trascina a fondo. Perché vedete, noi della città di San Giusto siamo stufi di fare la fine in continuazione del nostro santo patrono, appunto, che venne affogato dai romani con una pietra al collo in sacchetta qui, no? E adesso è il turno di qualcun altro, è il turno degli affogatori di incominciare a render conto di quello che fanno. Che cos'è, e questo va chiarito, l'avevamo già detto un paio di volte, la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste? Non è un'associazione, è un ufficio di rappresentanza estera su delega dei soggetti danneggiati dai comportamenti dell'amministrazione italiana, rappresenta già oltre 20.000 persone e illustrerà la situazione e i documenti, appunto, in conferenza stampa a Trieste venerdì 2 settembre alle 11.30 nella sala, come dicevo, del Movimento Trieste Libera in Piazza della Borsa 7. L'evento inoltre verrà trasmesso in streaming sul sito triestelibera.one. Comunque domani vi saranno in giro tutti quanti i comunicati stampa e vedrete. Questo evento apre una nuova fase della lotta per il territorio libero di Trieste, della battaglia per il territorio libero di Trieste. La rappresentanza internazionale è stata creata d'iniziativa e con l'apporto del Movimento Trieste Libera, che invece è l'Associazione Generale dei Cittadini per la battaglia politica sul territorio, e anche in spazi più, un po' più ampi, no? Con istanza all'Unione Europea e via di seguito. La rappresentanza internazionale è una cosa diversa, è una rappresentanza estera di Stato che è fuori giurisdizione italiana. È la prima associazione dopo tanti anni, la prima organizzazione dopo tanti anni di diritto del territorio libero di Trieste, con gli accrediti in corso alle Nazioni Unite e presso altri paesi. Quello che tanto si fantasticava da parte di alcuni che non erano capaci di farlo, noi in abbastanza in silenzio l'abbiamo fatto. Questo ha modificato tutta la situazione. Perché? Perché, come già vi dicevo in altre trasmissioni, la questione del territorio libero di Trieste non è argomento che si possa trattare come le questioni politiche italiane o le questioni politiche locali con partiti, eccetera. No, è una questione giuridica e politico-diplomatica internazionale. I nazionalisti italiani deridevano sempre la battaglia per il territorio libero dicendo tanto, me lo diceva un pezzo grosso, un avvocato che è pezzo grosso del giro nazionalista, no? E diceva tanto, mi fa, sappiamo benissimo che avete ragione, ma poiché non avete una rappresentanza estera, non potete interloquire direttamente con le Nazioni Unite e con gli altri paesi. E invece adesso l'abbiamo. Ecco, lì era il buco, no? Mi dicevano ogni volta, sì, ma se non avete, bene, se non siete un soggetto giuridico internazionale, non potete dialogare. I semplici cittadini, le semplici associazioni non possono. Allora, non è che il movimento Trieste Libera valga di meno perché c'è la rappresentanza internazionale, è il contrario. È il contrario, sono due cose complementari su due livelli diversi, la sommatoria della cui azione moltiplica in maniera esponenziale la capacità di battaglia di Trieste, dei triestini per il territorio libero di Trieste. Capacità di battaglia che avviene naturalmente. Non si fa con iniziative d'austeria, no? Evidente, no? O con iniziative politiche all'italiana, chiacchierando di cose che nemmeno si fanno. Adesso avete capito perché anche siamo tanto impegnati in quest'ultimo mese e mezzo, quasi due mesi, da non riuscire spesso a fare trasmissioni. Perché vedete, la differenza fra noi e i gruppuscoli indipendentisti o quelli che si agitano su Facebook, va bene, in rete, raccontando di tutto e di più, è che noi studiamo e lavoriamo. Noi siamo qui 11 ore al giorno in ufficio, a studiare e a lavorare, non a grattarsi evidentemente o a leggere fumetti, né a chiacchierare. Questi studi sono il frutto del nostro lavoro e del lavoro dei nostri consulenti che abbiamo in diversi posti, i consulenti dell'IPR che è la rappresentanza estera provvisoria internazionale del territorio libero di Trieste, oltretutto i consulenti e i collaboratori, tranne alcuni, sono tutti sotto vincolo di riservatezza. E capirete la qualità e la ragione di questo lavoro appena sarà pubblicato il testo di questa expertise, e che è un po', noi abbiamo molti più materiali oltre a quelli di questa expertise, naturalmente potremmo fare circa questa 40 pagine, potremmo farne 120, ecco, se mettessimo fuori tutti i nostri materiali, ma ci saranno entro molte cose che vi sorprenderanno. E questo documento diventa la Bibbia, diciamo, per così dire, diventa il manuale vero e proprio del territorio libero di Trieste attuale, delle sue prospettive attuali e future, e cambierà completamente anche la situazione. D'ora in poi chi non si appoggerà a questo documento, ma a vaghezze, o verrà a dirmi solo: ma sì, c'è il trattato, bisogna applicarlo. Sì, come, cosa, no? Sarà inevitabilmente condannato a rimanere indietro su tutto. Insomma, è la differenza tra la bicicletta e il carro armato, ecco, no? O tra il carretto, va bene, e il carro armato. È un carro armato pacifico, non ha cannoni militari, però ha cannoni giuridici, va bene, particolarmente potenti, e ha dietro anche parecchia attenzione internazionale. E vediamo. Beh, penso sarete contenti a questo punto, no? Adesso non vi resta che leggere i documenti. Adesso sapete come stanno le cose, sapete perché noi siamo così fiduciosi e così allegri sulla questione, mentre altri sono lì depressi a dire: ah, non sarà mai, pieni di ansie di tutti i tipi, quando, ogni giorno ti chiedo: ma quando arriva te? Boh, adesso incomincerete a capire come e quando, no? E passiamo ad, e non posso dirvi di più adesso di quello che diremo in conferenza stampa, naturalmente, no, se no bruciamo la conferenza stampa. Quindi un po' di curiosità fino a venerdì dovete tenerla. Chi non potrà partecipare alla conferenza stampa, tra l'altro i giornalisti, un piccolo numero di persone, staranno nella sala qui principale di rappresentanza del movimento, alla Mezzato, nella sede alla Mezzato, che in realtà è un primo piano, mentre al piano di sopra abbiamo la sala del circolo, che è anche spaziosa, che tiene tranquillamente un centinaio di persone, con tanto di ristorazione per i soci, e che potrà ospitare il resto degli intervenuti, e ci sarà anche la trasmissione naturalmente per loro su schermo di quello che si dice in conferenza stampa, in più lo streaming, ripeto, sul sito Trieste Libera, tutto attaccato, punto one, cioè one, scritto one. E passiamo ad un altro argomento. Il quotidiano Il Piccolo quest'oggi mi ha onorato di ampia pubblicità con foto, va bene, sorridente, non per raccontare alla gente quello che noi facciamo di buono e interessante, ma per raccontare che Cosolini è testimone nel processo contro Paroven. Sottotitolo: l'ideologo, ovvero sommarietto, l'ideologo del TLT, così mi chiamano, a giudizio per diffamazione dopo l'articolo finito per sbaglio tra le note dell'Authority. Allora, che cosa è successo? Perché guardate, questa è una questione straordinariamente divertente. Vedete, noi stiamo lavorando in maniera molto energica già da qualche anno, io lo sto facendo anche come giornalista con la voce di Trieste, giornale appunto d'inchiesta, e abbiamo attaccato a fondo tutte le operazioni illegali dei poteri politici italiani, degli speculatori a Trieste. Le abbiamo sempre attaccate con documentazioni precise, potendo sempre dimostrare esattamente quello che scriviamo e le opinioni che sosteniamo in merito, a parte il fatto che ci dovrebbe essere libertà d'opinione, insomma, boh. Abbiamo sempre sfidato questi politici a smentire quello che diciamo, mandandoci delle rettifiche, ad accettare il dialogo, il dibattito pubblico, sia in rete, sia, abbiamo sempre detto, per strada, in una sala, dove vogliono, al Pedocin, ai Topolini, indifferente, insomma, no? Per chi ci ascolta dal resto del mondo, il Pedocin è un bagno storico di Trieste e i Topolini sono i piccoli stabilimenti balneari pubblici, anche quello è pubblico, no? Sulla riviera di Barcola, costruiti tra l'altro dal governo militare alleato sulle antiche piazzole della pesca al tonno. Un giorno ne parleremo parlando di Heimatkunde. Allora, dicevo, li abbiamo sempre sfidati a contestarci. La reazione di costoro è sempre stata duplice. Allora, scappano, sfuggono qualsiasi pubblico dibattito. Pensano probabilmente che noi non siamo degni, no? In realtà è che non sanno cosa rispondere. non mandano nessuna rettifica e qualcuno di loro ci attacca con i mezzi più vigliacchi. I mezzi più vigliacchi sono le querele o le cause civili chiedendo danni o le querele per diffamazione, sapendo, e ne abbiamo le prove, che hanno buone probabilità di trovare giudici, posso usare la parola collusi, ma con le prove che ho in mano sì, no? Con le prove documentarie che ho in mano sì, di poter trovare dei giudici collusi che accettino di condannarci, costringendoci così a una marea di lavoro per la difesa, ammazzandoci di spese, insomma cercando di farci star zitti, e l'equivalente di darci un fracco di botte. Voi volete far star zitto uno che dice la verità e date un fracco di botte. Questo è un sistema, quello delle querele infondate ma autorevoli e con complicità nella magistratura, è un sistema pulito, fra virgolette, equivalente a caricare uno di botte, dargli un fracco di botte e spaccargli le ossa. Noi naturalmente resistiamo e combattiamo, perché vedete, se no non sarei morto, ovviamente più qui, perché vedete, in fondo questi mezzi vigliacchi sono proprio la dimostrazione di due cose: la debolezza loro, il fatto che abbiamo ragione, perché se avessimo torto dovrebbero dircelo, no, se avessero degli argomenti, e di livelli di corruzione dell'establishment locale, e della camorra nazionalista ed affari locale, formata da politici che hanno collusioni dimostrate nella magistratura, dove sono anche attualmente magistrati ineccepibili, ma dove accadono anche cose molto molto preoccupanti. Sanno di avere gli appoggi di settori dei servizi che devono mantenere questi personaggi che fanno la guardia al bidone di benzina per conto dell'Italia, no? E quindi da un lato queste querele, questi processi ci creano ovviamente disagi, no? Perché insomma, e disagi economici, morali, anche perché ti vedi attaccato quando hai ragione, ti vedi attaccato, magari condannato in maniera vergognosa perché condanna e attacca, no? E però sono anche delle prove preziosissime, perché vedete, il conto è lungo di queste cose, e noi su queste basi abbiamo preparato già dei conti analitici che nel momento in cui si instauri una magistratura corretta, sia italiana o di qualche altro paese, corretta e depurata, diciamo, non epurata, depurata, degli elementi che non funzionano o che hanno collusioni particolari, in quel momento vi assicuro che questo lungo conto analitico frutterà, gioverà. Perché vedete, sono tanti pesci sott'acqua, no? Ma per vederli bisogna che emergano, che affiorino, e con queste querele, con questi attacchi, con questi comportamenti, molti dei personaggi, tutto sommato alla fine l'intera rete, finiscono per emergere in superficie e per rivelarsi per quello che sono. Alcuni stanno dentro nella camorra nazionalista locale per convinzione, cioè in buona fede, e a loro non si può dire altro che sbagliano, e altri forse anche no. Questa questione del processo contro Parve, bene, su querela di, sembra, non so chi siano, Cosolini, Saracchiani, chi poteva essere, ma adesso vedremo un momentino cosa diceva la nostra nota stampa, ha una storia particolare. Cosa era accaduto? Era accaduto che la presidente dell'autorità portuale di allora, nel 2014, Manassi, aveva tentato di salvare Porto Franco Nord indicendo una gara di concessioni. La gara di concessioni era stata sabotata apertamente dalla lobby politica che vuole invece eliminare il Porto Franco Nord e consegnarlo alla speculazione edilizia immobiliare. Operazione che è totalmente illegale, vi abbiamo spiegato molte volte perché, l'abbiamo scritto sulla Voce, ne abbiamo tutte le documentazioni. Questi hanno anche sabotato e sono presi delle denunce penali, sottoscritte da me proprio, ebbene, e per turbativa delle concessioni, hanno sabotato la gara di concessione con una serie di dichiarazioni, di articoli stampa, eccetera, e dichiarazioni pubbliche autorevoli, presidente della regione, sindaco, eccetera, tali da scoraggiare gli investitori, scoraggiare i concorrenti. Non solo. Alla fine, quello che è accaduto dopo, ci ha dato ragione. Perché Monassi è riuscita ad aprire alcune concessioni per lavoro portuale, per incominciare a riattivare il Porto Franco Nord, per quello per cui è fatto, no? E loro sono corsi a far approvare quelle leggi, quelle tre norme anticostituzionali del senatore Russo nella legge di stabilità per il 2015, e stanno tentando di applicarle togliendo il regime di Porto Franco, spostandolo, dicono loro, illegittimamente, illegalmente, illecitamente anche dal Porto Franco Nord, con la collaborazione del commissario del governo, eccetera, eccetera, eliminando le concessioni portuali date da Monassi. Se questa non è la prosecuzione della turbativa di gara di concessione con violazioni del diritto internazionale, del diritto italiano, della Costituzione italiana, ecco, io non so cosa sia. Allora, queste cose noi le abbiamo dette subito nel 2014 con la nota stampa che vi dirò. Cosa è successo? Noi abbiamo mandato una nota stampa a tutti, un lancio stampa grosso, ce l'ho qui, insomma, un lancio stampa internazionale anche. È successo che qualcuno all'autorità portuale ha preso il lancio stampa, invece che inserirlo nella rassegna stampa, l'ha inserito per errore o per creare un, o apposta per creare un caso, l'ha inserito tra i comunicati stampa dell'autorità portuale, mentre invece era un comunicato stampa della Voce di Trieste, firmato poi da me, in sigla. Che cosa diceva questo comunicato stampa, per il quale mi hanno denunciato, adesso vogliono processarmi, come se non avessi detto la verità, come se non potessi dimostrarlo, e se quelli che mi hanno querelato sono... l'ex sindaco di Piazza, l'attuale Roberto Cosolini, e la presidente regionale Deborah Serracchiani, beh, in quel caso sarebbe una compagnia interessante di querelanti, molto eterogenea, e essendo loro stati criticati per quello che hanno fatto nel ruolo di pubblici ufficiali, dovranno darmi la facoltà di prova per legge. Allora, leggiamo questa nota stampa e vediamo cosa può averli disturbati. È stata emesso un lancio stampa dell'ALI, Associazione Libera Informazione, 2 luglio 2014, ore 12:43. Diceva, titolo era Porto di Trieste, primo successo del bando per le concessioni nel Porto Franco Nord, mentre il piccolo e gli altri politici hanno un fallimento. Allora, Trieste, 2 luglio 2014, l'autorità portuale di Trieste ha informato con nota stampa del 1 luglio che il primo bando di concessione aperto a febbraio 2014, con scadenza al 30 giugno per attività nel Porto Franco Nord, ha acquisito 8 domande che coprono già il 50% delle aree disponibili, mentre per le rimanenti sono in corso contatti con altri investitori interessati. Questo è verissimo. Poi arrivava il nostro commento. Questo primo risultato, diceva il commento, è un successo notevole perché la gara di concessione è stata ostacolata sia da inadempienze delle autorità italiane nell'applicare il pieno regime del Porto Franco Internazionale di Trieste, sia da politici locali influenti che vorrebbero usare illegalmente il Porto Franco Nord per una colossale speculazione edilizia immobiliare posta sotto pubblici interrogativi di antimafia, cui gli stessi politici rifiutano di rispondere. Beh, tutto vero, non solo, è successo proprio così, ed è vero che rifiutano di rispondere anche agli interrogativi antimafia. Noi non li accusiamo di essere mafiosi, Li accusiamo di non rispondere agli interrogativi antimafia che abbiamo posto più volte sulla Voce di Trieste in rete e stampa. Oh, diceva ancora il comunicato stampa, diceva: nei confronti di quei politici locali pendono perciò da tempo denunce perturbative ad asta ed altre ipotesi di reato connesse al tentativo di speculazione illecito che era già stato affidato allo stesso Enrico Maltauro, ora arrestato e reo confesso per tangenti a Milano. Più vero di così. Continuava la nota stampa. Tra i politici denunciati vi sono anche l'ex sindaco Roberto Di Piazza, l'attuale Roberto Cosolini, la presidente regionale Deborah Serracchiani. Vero, abbiamo i testi delle denunce. Due delle quali sono state archiviate dalla procura di recente senza indagini. Senza nemmeno aprire le indagini. E su questo abbiamo anche qualcosa da dire, perché vedete, se il procuratore capo Mastelloni è indubbiamente persona di grande valore che sta cercando di fare il suo dovere, l'ambiente in cui anche lui si trova a stare, a nuotare, a navigare è molto vischioso, tant'è vero che poco dopo arrivato hanno cercato di farlo fuori con attacchi stampa ai politici vergognosi, quando ha tentato, poi alla fine è riuscito a mettere fine allo scandalo delle notizie riservate delle indagini che andavano fuori pubblicate sul Piccolo di Trieste. Concludeva la nota stampa: i politici coinvolti ed il loro quotidiano locale Il Piccolo stanno perciò presentando ingannevolmente il risultato del bando come se fosse un insuccesso del regime di Portofranco Internazionale di Trieste e dell'autorità portuale che lo difende. Questo è stravero. Ci sono tutte le copie del Piccolo che presentava il risultato come un insuccesso. Ed è vero che, malgrado la campagna stampa dissennata di diffamazione che hanno fatto contro Marina Monassi, chi difendeva il Portofranco era lei, come presidente delle autorità portuali, e questi lo stanno affondando. E come potete definire voi l'attività di persone che, oltre all'impianto pseudo-giuridico, illecito, anticostituzionale che hanno messo in piedi, vogliono eliminare un'area attrezzata di 70 ettari di porto con lo scalo ferroviario, con 35 km di binari, lo scalo ferroviario da 13 binari attaccato alla stazione centrale, collegato con la circonvallazione sotterranea al Porto Franco Nuovo, dove l'unico ostacolo alla riattivazione è politico. Gli unici ostacoli alla riattivazione sono il fatto che costoro hanno asfaltato 150 metri di ferrovia per togliere all'area termine, che fa quasi 1 milione di tonnellate l'anno di rifuse tuttora, per togliere il collegamento ferroviario costringendoli, cioè isolandoli dalla rete ferroviaria. I vincoli che sono stati messi apposta eccessivi sui vecchi magazzini, dove basta conservarne uno o due come modelli storici in toto e consentire che gli altri siano ristrutturati all'interno mantenendo le facciate, e il fatto che con turbative delle gare di concessione è stato bocciato due volte il progetto degli operatori portuali per la riattivazione completa del Porto Franco Nord con la costruzione di una piattaforma logistica nuova, lunga, stretta, va bene, dall'Adria Terminal fino al terrapieno di Barcola, quello che sta dentro nel recinto portuale, che arriva su fondali fino a 20 metri, che può essere utilizzato man mano che lo si costruisce, perché non è un molo proiettato fuori nel mare, è una piattaforma lunga che sviluppate lungo la costa. E quando Federico Pacorini diceva che poi ha spostato il lavoro a Capodistria, diceva che sarebbe brutto, perché sarebbe brutto vedere le gru lì sul lungomare, no? E diceva francamente un'assurdità che noi paghiamo con la disoccupazione della nostra gente, con la mancanza di lavoro, perché riattivare il Porto Franco Nord significa lavoro per tutti subito, in tempi brevissimi e crescente. Ora vedete, mi diceva, io già ve lo raccontavo, un collega giornalista di Genova tempo fa che scrive di cose marittime, mi ha detto: ma siete pazzi a sprecare uno spazio così? Se l'avessimo noi a Genova con le rive di Portofranco internazionale, non ci sarebbe spazio più per niente dentro, sarebbe già pieno di attività. E ha detto: ma siete cretini, come vi lasciate fregare in questo modo? Da politici, da un po' di professionisti che sperano di farci un po' di soldi, di consulenze e di progetti, ma insomma la città non è quella, no? La città non è quella. E non solo, questo tipo di operazioni, compresa la sfacciataggine, l'arroganza di costoro di querelarmi, di mandarmi sotto processo per aver scritto nient'altro che la verità dimostrata, dimostrabile e provata su quello che accade e sui loro comportamenti, diventa la dimostrazione provata del fatto che se vogliamo vivere come Trieste, riattivare i nostri diritti come Porto Franco internazionale e come centro finanziario internazionale, le mezze misure non bastano più. Occorre ripristinare la corretta amministrazione di Stato del territorio libero di Trieste. Ora, io vi dirò che francamente non me ne frega niente, non mi interessa di quale possa essere il governo amministratore. Al limite, se il governo italiano caduto improvvisamente da cavallo per telefonate da Washington, va bene, o da Londra o da dove altro, dicesse che da domani instaura la regolare amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste con bilancio separato dallo Stato italiano, con le leggi effettivamente estese al territorio libero di Trieste, con il suo ordinamento giuridico separato da quello italiano, con il riconoscimento senza più storia del confine che abbiamo a Duino, senza mettere sbarre, ma di qua siamo a casa nostra e di là sono a casa loro, sotto il controllo degli amministratori principali che sono gli Stati Uniti e il Regno Unito, e questi sotto il controllo delle Nazioni Unite, non avrei francamente niente da dire. Può essere il governo austriaco, può essere il governo svizzero, può essere qualunque governo, gli stessi Stati Uniti e Regno Unito come un tempo incaricati in questo caso dell'amministrazione civile. A noi interessa il risultato, perché il risultato che può capovolgere la situazione di miseria di Trieste come appendice marginale dello Stato italiano, cosa che giuridicamente non è, e trasformarla in un centro di ricchezza per noi triestini e per tutti, per tutte le regioni circostanti, regioni in senso geografico, no? Perché la Slovenia è uno Stato, la Croazia è uno Stato, l'Austria è uno Stato, e l'Italia nord-orientale non lo è, ma insomma è un loro problema. Questo è l'unico modo, questo è il risultato che ci interessa. E guardate che se il governo italiano, volontariamente o perché costretto, si decide a riconoscere di aver solo l'amministrazione civile provvisoria e non la sovranità, Trieste incomincia a vivere, lavorare e guadagnare subito, immediatamente, perché significa non pagare più i gravami del debito pubblico italiano nelle imposte e tasse dirette e indirette, significa non pagare più l'IVA perché non siamo nel territorio dello Stato italiano, significa non avere più i gravami obbligatori dell'Unione Europea. Voi direte: sì, ma i finanziamenti, ma ci costa più di quello che ci finanzia. Significa riattivare il Porto Franco internazionale in pieno e il centro finanziario internazionale, perché abbiamo anche la sovranità monetaria. Guardate che a questo punto basta non pagare l'IVA e il non aver da pagare l'IVA, il debito pubblico italiano, che noi avremmo tempo 6 mesi una fioritura enorme di imprese di tutti i livelli, di tutti i tipi, con lavoro che va a prodursi sia per gli scienziati nucleari, va bene se volete, e sia per i super tecnici, sia per la persona che fa i lavori più semplici, senza particolare qualificazione. Perché a quel punto il denaro ricomincia a girare e crea consumi, crea lavoro per tutti. Ora, vedete, questa, ritornando a quello che si diceva prima, è la differenza tra il lavoro che stiamo facendo noi, 11 ore al giorno, studiando, lavorando, facendo i contatti internazionali, lavoro che viene fatto in italiano e in inglese, in maniera da essere anfibi con il resto del mondo, e abbiamo una marea di lettori di seguito in Inghilterra, negli Stati Uniti, in mezzo mondo, e coloro che pensano che si possa fare il territorio libero gridando per strada, agitando bandierine, andando in consiglio comunale, rivendicando zone B, mettendosi le magliette con su scritto Viva Putin, sono fuori dal seminato, qualcuno è anche fuori di testa, no? Dico, comunque sono fuori completamente dai binari. Quando vedrete venerdì il documento, l'expertise di 40 pagine sul territorio libero di Trieste, oggi la capirete veramente dove siamo, cosa possiamo avere, cosa possiamo fare, cosa abbiamo di diritti e su quale soluzione unica possiamo e dobbiamo puntare. Ma a questo punto dobbiamo incominciare a puntarvi anche a livello di persone che lavorano, di imprese, non soltanto così di pii desideri. Sapete quanti di questi che si agitano per il territorio libero come se fosse così un dopolavoro, una questione da bar, uno sport qualsiasi, una qualsiasi nobile cosa per cui impegnarsi facendo, litigando poi fra di loro, no? Dicendo scemenze e senza rendersi conto di qual è la realtà concreta? Dico, sapete quanti di loro poi a quattro occhi vi dicono, eh beh sì, ma tanto, anche se sbagliamo, tanto non sarà mai, no? Oh, ragazzi, chi la pensa così, ebbene se ne stia a casa sua. Noi stiamo combattendo la battaglia giuridica e politico-diplomatica per il territorio libero di Trieste, non per farla. Tutti abbiamo hobby di vario genere, staremo volentieri altrove, andremo al bagno, andremo se possibile in vacanza, andremo a camminare in Carso, andremo in grotta, no? La stiamo facendo per vincere, noi ci stiamo sacrificando per vincere. E non sacrifichiamo a questa battaglia soltanto così mezz'ora di qua, mezz'ora di là, 11 ore al giorno e tutte le nostre capacità culturali e fisiche anche, perché tutto questo costa fatica. Ora, agli indipendentisti da bar sport, che proprio in questo periodo, guarda caso, probabilmente con alcuni suggeritori stanno incrementando attività di diffamazione, sputtandosi addosso bugie e veleni ridicoli, no? Possiamo dire che, boh, insomma, ce ne frega niente, no? Però, per loro dignità, non nostra, forse dovrebbero almeno avere la cortesia, la dignità proprio umana, di rispettare il nostro sforzo e il nostro lavoro, quello che noi produciamo. Non lo dico per vantarsi, e non lo dico per me, lo dico per il merito di tutti quelli che lavorano qui con noi. La qualità del nostro lavoro è già evidente, è evidente sugli articoli della Voce Libera, è evidente anche sul sito del Movimento Trieste Libera. Sul sito del Movimento Trieste Libera, dove sono pubblicati i nostri documenti giuridici, tutte le nostre azioni, dove sono pubblicati anche molti dei post del blog di Roberto Giurastante, che ha dei numeri di lettori straordinari. E lì si vede il nostro lavoro. Allora, se qualcuno ha dubbi su quale sia la vera battaglia per il territorio libero di Trieste, provate a confrontare questi testi, questi lavori, l'intensità e la qualità del nostro lavoro con le quattro cose che spernacchiano su Facebook quegli altri, che poi sono quattro gatti, fanno solo casino su Facebook, no? Qualcuno riesce simpatico alla Sgarbi, tipo Lorenzo Gentile, bene, offendendo, così può essere anche simpatico, ma come simpatico un amico che porti al bar, va bene, accenda fuori, fa da ridere, dice quattro cose, insomma, vabbè, no? In buona fede o mala fede, no? Ma è divertente e basta, non crea, e noi abbiamo bisogno di creare, A Trieste abbiamo, su 240.000 persone, abitanti, abbiamo già da 80 a 100.000 persone, ve l'abbiamo detto tante volte, in difficoltà economiche da iniziali fino a gravissime. L'amministrazione italiana, civile provvisoria del governo italiano, simulando la sovranità dello Stato italiano, si porta via 100 e ci restituisce il 10% di questo dicendo che ci mantiene. Non solo, quello che preleva da noi con tasse non dovute, e non solo con le tasse non dovute, non solo il prelievo attivo, c'è anche il prelievo passivo del lavoro che ci toglie, che non ci fa venire, che ci impedisce, come quello del Porto Franco Nord. C'è anche il lucro mancante, non soltanto, no? La rapina di tasse, imposte non dovute, no? Quello che ci porta via lo incamera nel bilancio dello Stato italiano, cioè in un pozzo senza fondo, con un debito pubblico che sale in continuazione, inarrestabile, e che non è dovuto al fatto che gli italiani siano meno laboriosi o meno capaci degli altri, anzi è dovuto al fatto che la Repubblica Italiana ha il regime parassitico, più parassitico e corrotto d'Europa e uno dei più parassitici e corrotti del mondo, con un parassitismo che arriva fino ad uccidere l'animale che gli produce quello di cui si nutre. Non possiamo, vedete, ora già i 60 milioni di italiani sotto questo parassitismo si trovano in condizioni sempre peggiori. La piccola Trieste, il piccolo territorio libero di Trieste, parassitato da un meccanismo parassitico così enorme, con tanti complici qui, collaborazionisti, ma collaborazionisti non perché si sentono italiani, collaborazionisti perché collaborano alla rapina dei soldi, no? Ecco, per noi piccolo territorio libero di Trieste, questa cosa è mortale. Siamo già in condizioni preagoniche. In condizioni preagoniche quando? È come se fossimo in miseria assoluta, con un'eredità dello zio d'America da incassare, che è il territorio libero di Trieste, ed è proprio dello zio d'America letteralmente, no? E quelli non ce la lasciano incassare, ci fanno morire di fame, anzi ci tolgono anche quello che già abbiamo. Cioè, capite che a un certo punto bisogna reagire a questa situazione. Ma non si reagisce, come pensano alcuni, con azioni violente, eccetera. Quelle non servono a niente, anzi sono controproducenti perché consentono la repressione. Si reagisce con l'azione giuridica e politico-diplomatica ai giusti livelli e nel posto giusto, mettendo in sinergia quelli che sono i nostri interessi di cittadini, residenti e imprese del territorio libero di Trieste con gli interessi internazionali, di stati e di imprese anche grandi, di attivare finalmente in pieno i diritti di Porto Franco internazionale e di centro finanziario internazionale del territorio libero di Trieste. Per attivare questi diritti però occorre spezzare e la simulazione con cui il governo italiano amministratore fa finta che siamo sotto la sovranità dello Stato italiano e si deruba, si dissangua, si ammazza. State però attenti a una cosa: questo meccanismo di rapina non lo alimenta in realtà il governo italiano, uno dei mille governi che l'Italia ha avuto, o l'Italia in quanto tale. Questo meccanismo di rapina lo alimentano i collaborazionisti locali che su questa rapina vivono. Hanno impunità di potere straordinarie, e ne parleremo magari anche nelle prossime trasmissioni se ce ne sarà l'occasione. Impunità di potere straordinarie, impunità proprio giudiziarie, possiamo dimostrarlo, straordinarie, perché vengono protetti in cambio del fatto che garantiscono questa simulazione di sovranità. In cambio loro ci guadagnano, ci lucrano, ottengono i posti di potere, si fanno gli affari, approfittano dello scandaloso mercato delle aste e di tante altre belle cose, compresi gli abusi delle amministrazioni di sostegno. e abusandone derubano noi, derubano noi triestini, che ci troviamo ormai da troppo tempo in delle condizioni di apatia, di abulia, di rassegnazione incredibili. Ora io spero che, leggendo il nuovo documento che pubblicheremo, che renderemo pubblico venerdì, e che poi servirà anche per le consulenze alle imprese, naturalmente il documento potrà essere usato soltanto con il permesso della rappresentanza internazionale provvisoria, un copyright, no? Dico, spero che leggendo quel documento tutte le persone intelligenti si renderanno conto che l'era della rassegnazione è finita, perché abbiamo i diritti, abbiamo la possibilità di riconoscerli e abbiamo le prove che ci vengono derubati con delle falsificazioni formidabili, straordinarie, scandalose, falsificazioni che non vengono da Roma. Non prendetevela con gli italiani in quanto tali. È un falso obiettivo, prendetevela con la camorra nazionalista locale che su questo guadagna. Guardate che, come potete vedere nel documento, le falsificazioni dei trattati del diritto italiano e del diritto internazionale contenuti nelle due sentenze del TAR 530 e 400 del 2013 non sono mica venute da Roma. Noi abbiamo studiato la cosa, abbiamo messo insieme un po' di dati d'indagine e ci siamo accorti che dietro quella sentenza e dietro un po' di ordinanze del Tribunale, dietro una risposta della Vice Ministra degli Esteri al deputato Prodani, eccetera, c'era una velina. E siccome quella velina, abbiamo saputo, a Roma è arrivata a Trieste, vuol dire che la velina l'ha fatta qualcuno a Trieste, e quel qualcuno quasi sicuramente non era un magistrato, no? E quando leggerete quel documento vi scandalizzerete per la quantità di falsificazioni che c'erano dentro, in un documento che tutti costoro hanno incominciato a lodare. Mi ricordo la Saracchiani, era appena uscito il documento, è appena pubblicato, diceva una sentenza di grande dottrina. Ma che grande dottrina, una grande fregatura, un imbroglio vergognoso. Se uno studente di giurisprudenza ti fa un lavoro del genere, lo butti fuori a calci. Altro che. Ed è stato firmato da tre magistrati, forse non tutti erano d'accordo. Tutte e due le sentenze sono state firmate da tre magistrati, forse appunto non tutti erano d'accordo, ma... E vedrete, con questo documento venerdì incomincia un'era nuova del territorio libero di Trieste. Si potrà spazzare via tutta la morchia di idee e di personaggi che cerca di sfruttare e di trattare la questione del territorio libero di Trieste come una questione mangiatoia politica locale all'italiana. La si smetterà con le solite domande insinuanti che ci fanno, no? Le sputtanate dicono, no? Chi ci paga? Nessuno, qui è tutto volontario. Anche i contributi economici dei soci e dei simpatizzanti sono volontari. Chi sta dietro di noi? Dietro di noi sta la necessità vitale di 240.000 triestini che l'Italia sta mandando in rovina, come vi dicevo prima, la necessità di avere lavoro per sé, e questo riguarda sia i giovani che le persone di media età che si trovano senza lavoro, che sono ancora più svantaggiate, sia gli anziani pensionati, no? La necessità di avere lavoro e vita dignitosa per sé, una prosperità normale, non chiediamo cose folli, no? Una vita dignitosa per sé e lavoro per i propri figli, per i propri nipoti, per le proprie famiglie. Questo sta dietro a noi. E questo è anche il senso di responsabilità che noi sentiamo. Non stiamo lavorando per noi, stiamo lavorando per tutti, compresi gli avversari. Io sono del 1944, quindi è probabile che non abbia ancora davanti a me molti anni, vero? Per ragioni statistiche, insomma, fisiologiche. Bene, questi anni io li sto investendo, non per me, per tutti. E così tutti gli altri collaboratori, giovani, mediani e anziani che ci sono qui. Vorrei che anche questo fosse capito. e vorrei appunto che il documento che noi renderemo pubblico come rappresentanza internazionale provvisoria nel territorio libero di Trieste venerdì 2 settembre nella sede qui del Movimento Trieste Libera, che è il fulcro dell'intera vicenda, vorremmo che questo documento segnasse una svolta definitiva, svolta non di azioni violente, ma di serie azioni giuridiche, politico-diplomatiche, di serio attivismo pacifico nel Movimento Trieste Libera, di ulteriore incremento delle 20.000 deleghe dirette e indirette che abbiamo già per la rappresentanza internazionale provvisoria. Bene, come vedete, per un paio di giorni non abbiamo potuto fare trasmissione, ma penso che questa di martedì 30 agosto compensi i silenzi dovuti peraltro non a svogliatezza nostra, ma proprio all'intensità dell'impegno che porta a questi risultati. Tanti ci chiedono, ma non vediamo i risultati. Bene, questo sarà un risultato tangibile, lo strumento che vi permetterà di contrastare, contestare, di difendervi in tutte le vertenze anche che sono determinate da questi abusi dell'amministrazione fiscali, giuridici, amministrativi, dell'amministrazione civile provvisoria del governo italiano, così male condotta e interpretata dalle lobby locali, dai suoi delegati incaricati locali. E noi speriamo anche che, magari con qualche consiglio da più in alto, il governo italiano e il Presidente della Repubblica italiana, il governo italiano come amministratore civile provvisorio del territorio libero e il Presidente della Repubblica italiana come primo garante degli obblighi internazionali dell'Italia anche verso il territorio libero di Trieste, oltre che verso la sua Costituzione, ecco, noi speriamo che possano prendere la questione sul serio e fare anche un po' pulizia in casa loro, no? Scusate, sarebbe come se lo Stato affidasse la gestione della Sicilia alla mafia. Anzi, peggio, perché forse funzionerebbe meglio, no? Di quello che funziona lo Stato ridotto in queste condizioni, così parassitato. Mentre qui a Trieste funziona malissimo. Noi abbiamo una forma di camorra locale che non ti dà nemmeno le, fra virgolette, garanzie che ti dà un sistema mafioso vero e proprio. Quando un costruttore deve costruire a Trieste, o deve costruire in Sicilia, questo me lo raccontava un amico costruttore, va lì, paga il 10% e ha tutto garantito, sicuro, nessuno gli rompe le scatole, nessuno gli crea problemi. Uno che costruisce seriamente, non è un bandito, deve costruire a Trieste. Questo me lo diceva anni fa, diceva: se devo costruire a Trieste, qui mi trovo imbozzolato in un cartello degli appalti pubblici, per cui le fette di lavoro sono già spartite, già predeterminate l'intesa con i politici, e anche se io sono più bravo delle altre aziende, non è che posso farmi strada e svilupparmi perché sono più bravo. O resto nel giro e accetto la mia fettina e i grossi si spartiscono il più d'accordo con i politici, oppure non posso lavorare, devo chiudere. Quindi mi ha detto: io vado in Sicilia, pago il 10% alla mafia. Devo dargli torto? Scusate. Tutto questo però dipende dal fatto che noi triestini sinora abbiamo tollerato questo genere di cose. Non dobbiamo più farlo. Abbiamo i mezzi legali, pacifici, efficaci proprio per questo. Per modificare, per superare questa situazione e per trasformare, scusate se lo ripeto, una specie di stagno marginale di miseria che sta diventando Trieste in un centro di benessere, di ricchezza, di prosperità per noi e per tutte le aree circostanti. Insomma, cerchiamo di prendere in mano finalmente il nostro destino per dignità, e se non per dignità almeno per necessità, rendercene conto e di cambiare da questo venerdì comportamento e atteggiamento. Vedete, le frattaglie pseudo indipendentiste no? Quelli che vi dicevo prima, stanno cercando, i sabotatori in sostanza, stanno cercando di parlare di un'unità di intenti fra tutti. Non è possibile, no? Perché loro vogliono una cosa, noi vogliamo un'altra, no? E sono cose completamente diverse, no? E insomma, non puoi fare le cose di cavalli con le tartarughe, sono animali simpatici, ma insomma hanno un altro livello, no? E l'unità sarà necessaria, ma sarà necessaria con le persone capaci, con le persone intelligenti che hanno voglia di lavorare, che capiscono che la battaglia è giuridica e politico-diplomatica, che vogliono impegnarsi, che magari fino a ieri non hanno creduto a quello che noi dicevamo, ma che adesso, alla luce di questi documenti, dovranno rendersi conto che abbiamo ragione, e non solo, rendersi conto che questa è l'unica soluzione per far sopravvivere Trieste, in concreto la nostra gente, le nostre famiglie, noi e i nostri figli. Con queste considerazioni, con questa esortazione, abbiamo concluso la puntata di oggi, martedì 30 agosto 2016, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo coloro che ci hanno seguito fin qui e coloro che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che ora comunque va in replica registrata, sì, no, speriamo domani, se ce la facciamo con i tempi, a inserire la trasmissione nuova, e comunque troverete anche questa puntata poi sul podcast, dove potete mettere anche dei commenti, iscritti, insomma stiamo migliorando anche da quel punto di vista. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, interessanti ed utili da discutere, e a risentirci, se ce la facciamo con i tempi, domani mercoledì 30 agosto, se no giovedì, no, domani 31 agosto, scusate, a quest'ora ormai siamo alle 8 passate di sera, perdo qualche colpo, le defiance che vi dicevo prima, no? Che vi dicevo all'inizio. Allora, o mercoledì 31 agosto oppure giovedì 1 settembre, secondo come riusciremo con i tempi nostri di lavoro e con le nostre fatiche. Grazie quindi ancora a tutti, e a risentirci con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.